al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
13:12. Buon pomeriggio, Emanuela Campanile al microfono, un buon pomeriggio anche allo staff tecnico e di regia. Allora, questa è una delle notizie di oggi che trovate o avete già visto e letto sui quotidiani di oggi, giovedì 19 dicembre. Stiamo parlando dell'unione bancaria, di questo accordo, di questo primo passo verso l'unione bancaria, un accordo raggiunto dopo oltre 12 ore di negoziati. Per il ministro dell'economia si tratta di un risultato storico paragonabile all'unione monetaria. Dunque all'Ecofin si è raggiunto questo step importantissimo che farà fallire le banche in modo controllato. Questo lo scrive la Repubblica, mentre il Sole 24 Ore, parlando sempre dell'argomento, propone un'analisi di Barnier e Tajani dal titolo "La miglior difesa è comune". Insomma, noi ne parliamo con i nostri ospiti. Il primo, Giovanni Ferri, docente di economia all'Università LUMS. Benvenuto, professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, le parole di Repubblica non si capisce bene se sono sarcastiche o se in realtà affrontano il tema come realmente è. Cioè, le banche falliranno se falliranno, ma in modo controllato, e cioè senza che la loro crisi metta a rischio il sistema finanziario o gli stati. Ma davvero può essere così?
Allora, bisogna ripartire un pochino da cosa è successo dopo la crisi greca e dopo il contagio che c'è stato nei confronti degli altri paesi euro deboli, cioè Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia. E quello che è successo è che si è generata una situazione di avvitamento tra crisi bancarie e crisi sovrane, cioè in alcuni paesi le banche erano entrate in difficoltà con la crisi che veniva dall'America dei mutui subprime negli anni precedenti, e lo Stato era dovuto intervenire per salvare le banche aggravando il debito pubblico con impegni finanziari. In altri casi invece, come nel caso italiano, siccome avevamo un debito pubblico molto elevato, quando siamo stati contagiati dalla crisi greca e i tassi di interesse sono andati alle stelle, il famoso spread, quello che è successo è che sono state le nostre banche ad essere state contagiate dalla crisi del debito sovrano. Insomma, o una crisi bancaria che diventava crisi sovrana, o una crisi sovrana che diventava crisi bancaria, si è generato un pericoloso circolo vizioso tra debiti sovrani e debiti bancari. Un modo di interromperlo è quello di far sì che i rischi del sistema bancario siano indipendenti dall'intervento pubblico. Quindi quello che è stato fatto è di definire un meccanismo, una procedura che in caso si manifesti una crisi bancaria, naturalmente non stiamo parlando di una crisi di una piccola banca che non se ne accorge nessuno, ma se qualche grande banca europea va in crisi, adesso abbiamo una procedura, e questo si affianca al Single Supervisory Mechanism, cioè l'accentramento presso la Banca Centrale Europea dei 130 più grandi istituti bancari del nostro dell'Eurozona.
Si può dire dunque che è stata creata un'alleanza di strutture di mutuo soccorso?
Sì, diciamo che ci sono ancora dei dettagli che non quadrano, e se vuole poi le dirò anche che cosa non funziona a mio modo di vedere, ma
certo.
il messaggio, condivido il messaggio positivo. Cioè, è stato creato qualcosa che prima non c'era.
Allora, sentiamo invece un'altra campana, come si suol dire. Abbiamo al telefono il presidente di Adusbef, Elio Lannutti, ricordo, è l'associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario. Presidente, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, l'Adusbef è critica rispetto a questo accordo raggiunto.
Siamo molto critici
perché
questi signori che diciamo governi che dipendono dalle banche e dalla Banca Centrale Europea spacciano come risolutivo una vera e propria patacca. La ragione è questa: se davvero volevano perseguire l'interesse generale e il bene comune, avevano una strada maestra da seguire. Era quella della separazione tra le banche commerciali che prestano i soldi, lo raccolgono e in maniera prudenziale lo prestano per diciamo attivare le economie dei paesi, e le banche che spacciano i derivati tossici semplicemente per assecondare la cupidigia dei banchieri. Voglio ricordare che ci sono 700.000 miliardi di dollari di derivati tossici over the counter, ossia negoziati fuori dai mercati regolamentati. Questa era la prima questione. La seconda: chi sbaglia, soprattutto nella finanza, deve pagare. Se un banchiere emette derivati a una banca, derivati tossici, per poi magari assecondare le stock option, noi abbiamo avuto il signor Alessandro Profumo che ha distrutto Unicredit dal punto di vista azionario e ha avuto una buonuscita di 42 milioni di euro e sotto indagine da parte della Procura di Roma ancora. Questa buonuscita di 42 milioni di euro al signor Alessandro Profumo, che poi è andato anche al Monte dei Paschi di Siena per completare quelli che noi definiamo i danni. Allora, non è la soluzione migliore per evitare i disastri e i rischi di una nuova Lehman Brothers.
Lannutti, la fermo. Allora, professor Ferri, abbiamo bisogno del suo aiuto. Lannutti praticamente sembra sgretolare l'obiettivo generale di questo progetto, cioè quello di evitare nuove crisi in zona euro.
Ma io credo che a prescindere dai toni, che naturalmente Lannutti fa il politico, io faccio il tecnico, se mi consente, pur avendo anche dei contrarietà lui stesso. Io credo che una cosa che non funziona all'interno di questa logica della mutualizzazione dei meccanismi, cioè c'è un aspetto positivo che è quello che tutti i paesi europei che aderiscono all'Eurozona si mettono assieme, e questo rende tutti più forti, diciamo, no? Perché quello che è mancato con l'esplodere della crisi greca e poi del contagio a Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia è stato la solidarietà dei paesi più forti nei confronti dei più deboli. Se ci fosse stata questa solidarietà non avremmo avuto la crisi. E questo è un elemento positivo. Quello che invece va nella direzione di alcune delle osservazioni che faceva l'onorevole Lannutti è che si va a gravare su chi usa i servizi bancari, nel senso che sono le banche stesse che dovranno accantonare i fondi per autofinanziare a livello di categoria bancaria i costi dei dissesti delle banche che andranno in dissesto.
Ecco, allora mi scusi, professor Ferri, chi metterà i soldi? Cioè, se una banca fallisce, dovesse fallire, chi metterà i soldi? Da chi andranno a prenderli?
Dobbiamo distinguere una situazione attuale da una situazione a regime. Nella situazione attuale, partiamo dal regime. A regime ci sarà un fondo autonomo autofinanziato dalle banche e quindi inevitabilmente le banche dovranno rivalersi poi su correntisti, su chi li utilizza, sui consumatori, e quindi qui penso che
non ci piove.
Il presidente Lannutti ci avrà il suo da fare per difendere gli interessi che rappresenta. Però diciamo l'idea è quella di non gravare più sui bilanci pubblici per i dissesti che si generano nel sistema bancario, e questo accadrà tra 10 anni. È previsto il phasing in, cioè l'andata a regime di questo nuovo fondo. Nell'immediato invece succede che sono direttamente responsabili i bilanci nazionali ancora, però in caso di incapienza, in caso di difficoltà, possono farsi aiutare dall'ESM, cioè il meccanismo di salvaguardia previsto a livello di Eurozona, che fu attivato anche per salvare le banche spagnole, per esempio con 100 miliardi che furono dati alla Spagna, ce lo ricordiamo tutti, un anno e mezzo fa circa. Quindi poi ci sono vari passaggi intermedi, adesso per non farla troppo lunga per i nostri ascoltatori, ma all'inizio c'è ancora una sovranità nazionale, una responsabilità nazionale, però si stabilisce un principio di solidarietà tra paesi, cioè nel momento in cui interviene l'ESM, questo meccanismo di stabilità monetaria e finanziaria a livello di Eurozona, potenzialmente anche gli altri stati si addebitano, si accollano parte delle perdite, ecco, questo è il meccanismo di solidarietà.
Lannutti, possiamo dire però che alla fine l'Italia è riuscita a ottenere dalla Germania quello che voleva, cioè uno strumento di garanzie che intervenga a fornire liquidità in ultima analisi, proprio per evitare che le crisi diventino ingestibili. Glielo concediamo questo?
No, mi permetto di dissentire e anche di chiarire una cosa. Innanzitutto io non faccio né il politico né il consulente delle banche, né il consulente legale o professionale delle maggiori banche, quindi questo tanto per cominciare. Secondo, i soldi li metteremo noi, sia prima, ossia le banche dovranno fare, diciamo, quegli accantonamenti che li metteranno gli utenti. Noi abbiamo i costi di conti correnti più elevati d'Europa, 347 euro contro 114 euro, i tassi sui mutui prima casa di 1,29 in più rispetto alla media europea. Quindi nonostante questo continueremo a mettere i soldi prima per alimentare il fondo. Secondo, il professor Ferri parlava di MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che io ho ribattezzato il mostro di Loch Ness. Perché questa Europa non va? E noi crediamo che il prossimo Parlamento europeo, che nascerà, non farà passare, almeno lo auspichiamo, nascerà anche dalle lotte popolari, dalla perdita della sovranità. Noi abbiamo alimentato il mostro di Loch Ness, 100 miliardi date alle banche spagnole affinché finanziassero Telefonica per acquisire a prezzi di saldo Telecom Italia. Ma che Europa, che modello europeo è questo? Questo è un obbrobrio. E infine noi pagheremo anche dopo, perché in caso di crisi si rivarranno prima sul fondo che costituiranno e che alimenteremo noi, ossia i risparmiatori, in caso di incapienza su azionisti, obbligazionisti, correntisti. Ma di che parliamo? Io ringrazio Radio Vaticana che almeno dà la possibilità, in una informazione spesso serva di regime, la possibilità di sviluppare queste tesi, anche se sono contrapposte, diciamo, a quelle ufficiali di regime.
Allora, professor Ferri, Saccomanni, appunto ministro dell'economia, ha detto che comunque questo accordo raggiunto dopo tante ore di negoziati è paragonabile all'unione monetaria. In un certo senso però questo lascia un po' un amaro in bocca, nel senso che speriamo non sia gestita esattamente come è stata gestita l'unione monetaria, professore.
In effetti, voglio dire che per l'ascoltatore comune credo che non potrebbe anche essere un giudizio negativo quello di un'altra unione monetaria, come non bastasse una, diciamo, al di là delle battute. Comunque credo che la posizione negoziale che è stata espressa dall'Italia insieme alla Francia e alla Spagna abbia alla fine prevalso su quello che era una posizione tedesca. In questo senso il ministro Saccomanni ha registrato una vittoria. Adesso bisogna vedere se questa è una vittoria vera, perché poi i dettagli, come sappiamo, a volte nascondono delle insidie e potrebbe anche essere una vittoria di Pirro. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, però è pur vero che si tratta di strutture, la creazione di queste strutture intermedie prima di arrivare al fondo finale tra 10 anni, chi ci arriverà lo vedrà, sono un pochino barocche, nel senso che non si sa chi decide. Quando c'è una crisi bancaria bisogna decidere nel giro di mezza giornata, 24 ore massimo.
Quindi non lei ci sta dicendo la decisione su come, quando salvare una banca, bisognerà vedere chi la prende, come, entro quanto tempo?
Sì, non è chiaro, diciamo, non vorrei che poi ci nascessero dei, leggendo i dettagli ci accorgessimo che non è così, che non c'è il sostegno dei paesi forti nei confronti di
In questo deboli. Caso si potrebbe tornare indietro, o una volta firmato l'accordo basta, mani legate?
No, credo che una volta che si firmerà l'accordo le cose si saranno chiarite.
Speriamo.
Ma adesso siamo in presenza di un comunicato stampa,
certo,
in cui i dettagli non si vedono, insomma.
Certo.
Quindi aspettiamo che ci sia l'approvazione dell'Ecofin, che dovrebbe arrivare oggi, se non erro, e che poi si veda in dettaglio l'articolazione tecnica. Diciamo, l'unica cosa sicura al momento è che c'è qualcosa. Adesso vediamo se è qualcosa che funziona, che sta in piedi, che segue una sequenza logica. Poi molte delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Lannutti credo che rimangano comunque sul tavolo, perché evidentemente chi paga non è chiaro.
Certo, ma noi vi chiamiamo proprio per le vostre competenze, assolutamente, massima democrazia, ognuno con il proprio la propria conoscenza, i propri studi, assolutamente. Ma intanto vi leggo però un lancio ANSA, un lancio di agenzia, un commento molto veloce da entrambi, inizierà Lannutti per far condicio. Allora, l'accordo raggiunto dai ministri delle finanze dei 28 sull'unione bancaria è molto lontano dalle aspettative dell'Europarlamento. Chi lo ha affermato? Il presidente dell'Aula, Martin Schulz, avvertendo che i negoziati che si apriranno ora con il Consiglio saranno molto lunghi. È inaccettabile, ha tuonato Schulz, che l'Europarlamento perda le sue prerogative legislative a favore di un meccanismo intergovernativo. Lannutti.
Io penso che il Parlamento che uscirà il 25 maggio sarà molto molto diverso da quello che c'è oggi. E io ricordo che nel 2003 pubblicai un libro il cui titolo era profetico, era intitolato Euro, la rapina del secolo. Dopo 10 anni di euro, a parte, diciamo, che non abbiamo negoziato il tasso di cambio, 1936,27, quando un tasso di cambio equo poteva essere 1.300-1.350 lire. Questo non solo ci ha fatto perdere la sovranità piano piano, ossia gli italiani, nonostante la Costituzione, non decidono più loro, non decidono più il suffragio universale, ma decide la Troica. Decide il Fondo Monetario, Mario Draghi della BCE e Barroso. Allora, in 10 anni di euro, e sono dati, la capacità di spesa delle famiglie italiane, che nel 2002 era pari a quella di Francia, Germania e Finlandia, è andata a picco. Ecco.
Beh, diciamo che c'è anche responsabilità del nostro governo.
C'è responsabilità, cioè, anche di coloro che non hanno controllato. Però ecco, io neanche voglio fare l'uccello del malaugurio. L'unica cosa che sono d'accordo con il professor Ferro è che forse sarà una vittoria di Pirro, perché non è più possibile, quando si tira troppo la corda, si impoverisce con la finanza di carta, si impoveriscono i popoli, si ottiene una situazione come quella della Grecia, dove la gente deve rovistare nell'immondizia, deve mangiare cibi scaduti. Tipo di Europa è? Ci si ribellerà a questo tipo d'Europa?
Allora, Ferri, professor Ferri, un commento a questo lancio ANSA delle 13.01.
Beh, questo mi sembra che complichi ulteriormente il quadro, anche se sappiamo che con grande rispetto, come si dice, per tutte le autorità coinvolte, ma il Parlamento europeo non conta niente. Quindi diciamo che le cose andranno avanti in quel modo. Al momento conta poco, certamente c'è un deficit di rappresentanza, perché avere un Parlamento europeo è come se da una federazione fossimo scesi ad una confederazione, da un'unione a una confederazione, è quello che dice Martin Schulz. Gli stati comandano gli stati sovrani invece di avere una dimensione europea, una dimensione decisoria europea, quindi espropriare l'Europarlamento. Ma l'Europarlamento non ha i poteri in questo campo. Di fatto le strutture che noi eleggiamo, questo Europarlamento, non è in grado, al momento almeno, di assumersi su di sé questi poteri. Le uniche istituzioni che a livello comunitario o eurozona, bisogna sempre distinguere questi due livelli, hanno i poteri sono la Banca Centrale Europea, certo, e la Commissione.
Non so perché, ma sento una nostalgia di uno dei padri fondatori, non so, un tale De Gasperi. Va bene, allora io ringrazio e quindi con questa battuta chiudiamo.
Grazie Giovanni
Ferri, docente di economia all'Università LUMSA, grazie per la sua disponibilità, così anche Elio Lannutti, presidente di ADUSBEF, l'Associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario. Grazie per essere stati con noi e auguri.
Buon Natale, auguri a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
Grazie.
Tanti auguri.
Arrivederla, professor Ferri, grazie. E iniziamo questa seconda parte di Al di là della notizia con una definizione, quella che arriva direttamente dal centro studi di Confindustria. La legge di stabilità all'esame del Parlamento è un'occasione mancata. Il centro studi di Confindustria sottolinea anche che la profonda recessione, la seconda in 6 anni, è finita, ma i suoi effetti non lo sono affatto ed è per molti versi improprio parlare di ripresa. Allora, noi ci concentriamo sulla realtà delle famiglie, a noi tanto cara. Parliamo dunque con Luigi Campiglio, docente di economia all'Università Cattolica di Milano. Professore, benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno a voi.
Ritorna, e lo potrete anche leggere sui vari quotidiani di oggi, giovedì 19 dicembre, la famosa frase della coperta troppo corta, che si tira da una parte, che si tira dall'altra, ma il risultato non cambia. E quindi le famiglie, che sono o almeno dovrebbero essere la forza che fa crescere il paese, continuano ad essere dimenticate dallo Stato. Professore.
Ma la situazione delle famiglie italiane è in difficoltà da un po' di anni oramai, e gli anni della crisi non hanno aiutato perché se guardiamo ai freddi numeri, anche quelli ci dicono che le famiglie italiane, in particolare dal lato dei consumi, sono quelle che hanno fatto i maggiori sacrifici in Europa. Per essere concreti, fra il 2008 e il 2012, a partire dalla grande crisi, la diminuzione dei consumi delle famiglie è stata dell'ordine dei 50 miliardi di euro, cioè una cifra enorme, la più alta in Europa. Quindi l'Italia decisamente è il paese che sta facendo di più, vorrei dire fin troppo.
Ci sono provvedimenti, e qui cito direttamente un articolo pubblicato da Avvenire, ci sono provvedimenti che assomigliano molto a un vorrei ma non posso, come il taglio del cuneo fiscale.
Sì, il taglio del cuneo fiscale è un provvedimento che vorrebbe conciliare anche in modo virtuoso la necessità di dare più potere d'acquisto ai lavoratori e allo stesso tempo dare un respiro alle imprese, solo che tutto questo avviene in un ambito ancora troppo lieve, troppo non abbastanza forte da dare quella scossa, diciamo, quella scossa di cui il paese ha bisogno.
Quindi possiamo dire che alla fine a pagare il risultato è sempre la famiglia, visto che comunque è alla base della società. Nonostante si parta da ambiti come l'economia, l'industria, le aziende, eccetera.
Guardi, il fatto che le famiglie, mi passi l'aspetto, la dizione tecnica, le cosiddette famiglie consumatrici siano oggi davvero fondamento della crisi e delle opportunità della ripresa è fuori discussione. Non bisogna dimenticare che senza un orizzonte di stabilità sul futuro le famiglie tingono a risparmi se possono, e se non possono fanno quello che purtroppo sta accadendo, e cioè stringono la cinghia oltre misura. Ora tutto questo finisce con l'essere un cortocircuito molto dannoso su tutto l'ambito del settore economico e d'impresa che lavorano con la domanda interna.
Siamo ancora lontani dalla presa di coscienza da parte dello Stato che appunto è la famiglia ad essere la colonna portante della società e quindi il trampolino per il futuro, o ancora dovrà essere vessata?
Guardi, io le dico un dato che è, come dire, è indiscutibile. La crescita della pressione fiscale sul settore famiglie è stata veramente enorme. Per particolari categorie di imposte in particolare, ma in generale tutta l'imposizione diretta è per la gran parte sulle spalle delle famiglie, e fra l'altro con un'equità discutibile. L'imposizione indiretta è in alcuni tratti, diciamo, soprattutto dei redditi medio-medio-bassi, addirittura regressiva. Quindi le famiglie fondano, nel senso letterale della parola, il gettito fiscale del nostro paese. Non dimenticare questo, e quindi dimenticare in primo luogo tutto l'aspetto di equità, ma soprattutto il fatto che il reddito e la capacità di acquisto delle famiglie oramai è ridotto all'osso, no? E anche più, fa il danno del paese.
Certo. E questa quindi è una priorità che qualsiasi governo di qualsiasi colore deve tener presente. Purtroppo non ci sono ancora ricette per uscire almeno velocemente da questa crisi. Io ringrazio ovviamente anche Luigi Campiglio, docente di economia all'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere stato con noi e buona vita, e ovviamente tanti auguri, buon Natale.
Guardi, buon Natale, abbiamo bisogno di un sorriso, e spero che ci sia un sorriso per tutti, e cerchiamo di guardare un 2014 facendo tesoro di tutto ciò che abbiamo sperimentato, che magari non ha funzionato, ma questo può capitare a tutti. cerchiamo di fare quello che funziona.
Grazie professore, grazie davvero.